E siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Pencrimini, io sono Palla e siamo tornati dopo una settimana di assenza, siamo tornati con la speranza che di settimane di assenza non ce ne siano più e sono abbastanza convinto di questa cosa. Saluto tutti, vi ringrazio chiaramente sempre per gli ascolti, il supporto sui social, siete sempre di più. Gli ascolti vanno sempre bene, sono contentissimo. Io, come sempre, vi devo invitare a iscrivervi su YouTube, dove siamo in diretta, se volete vederci tutte le domeniche. È assolutamente gratuito. Seguirci su Instagram, che è assolutamente gratuito. Ma questa puntata, questa serie di puntate, è fatta in collaborazione con BookBeat, che appunto è una piattaforma svedese di audiolibri e ebook, che sponsorizza questo mese di podcast e da cui io sto prendendo ispirazione per i casi. Trovate Il male dentro, che ha ispirato il caso Neumeier, e Sara, che è un ebook che sto leggendo e di cui farò la recensione completa settimana prossima. Trovate in descrizione il codice sconto, anzi il codice promozionale, nel senso che voi schiacciando da lì avrete 2 mesi gratuiti dove potrete utilizzare la piattaforma, ripeto, in maniera completamente gratuita. C'è un periodo di prova, poi come Netflix potete togliervi tranquillamente dopo il periodo di prova, però fidatevi, usatela e vi piacerà. E questo è il modo migliore che c'è per supportarci, quindi se volete darci una mano è sicuramente attraverso il codice sconto che trovate in descrizione. Allora, settimana scorsa, anzi 2 settimane fa, abbiamo parlato... Ciao Pietro, grandissimo! Abbiamo parlato di Michele Misseri e del perché questo caso è tornato a angosciarmi. Io settimana scorsa stavo per fare una puntata, l'avevo già pronta, quando una mia fonte, che non so se vuole essere citata, quindi chiaramente non tutto il nome, ma la persona, mi ha mandato dei documenti sulla vetrana, verbali, di testimonianze, deposizioni, tutta la ciccia, no, che piace. Io al secondo minuto ho già iniziato la puntata, se nel caso non ve ne foste accorti, quindi vi voglio sul pezzo, carta e penna, perché oggi dirò un po' di robe importanti, quindi grandissima attenzione. Stavo dicendo, una mia fonte, che poi mi scrive, verrà in privato, se vuole essere citata pubblicamente, io riservo la privacy alle mie fonti, ma se vogliono essere citate mi fa solo che piacere, mi ha mandato tutta una serie di documenti e iniziando a sfogliarli mi sono accorto innanzitutto che alcune delle cose che avrei detto non erano complete, cioè mancavano proprio dei pezzi e non erano appunto, e avrei dovuto poi rettificare in una puntata successiva. Ma poi c'erano tutta una serie di passaggi molto, secondo me, interessanti che stasera affronteremo, che a parte meritavano una puntata a sé stante, cioè la commedia umana, che è la puntata di stasera, e in più, dal mio punto di vista, hanno aiutato, mi stanno aiutando a comprendere più in generale, buonasera Michele, più in generale l'aria che si respirava da vetrana in quei giorni, in quelle settimane. Ciao Ale. E quindi, secondo me, anche a voi, se state leggendo il libro Sara su BookBeat, probabilmente riuscirete a entrare meglio in queste dinamiche. Perché l'ho chiamato la commedia umana? La commedia umana è una serie di opere, più di 130, di Balzac, che è uno scrittore francese dell'Ottocento, che aveva come obiettivo quello di descrivere la società, diciamo, dell'epoca, la società moderna. Sono convinto che in generale questa puntata serva a dare uno sguardo un pochettino più preciso sulla vetrana dell'epoca, la vetrana del 2010, e più in generale su che cosa è successo a Sara Scazzi. Perché faccio questo preambolo? Per dirvi che in un processo, come abbiamo già detto 2 settimane fa, che è un processo puramente indiziario, cioè basato sugli indizi, e dove ci sono state decine, ma mi sbilancio, centinaia di testimoni, e dove ci sono stati dei testimoni che sono stati ritenuti credibili e dei testimoni che sono stati invece ritenuti non credibili, voglio farvi vedere come alcuni di quelli che io ho selezionato e che mi sembrano i più interessanti, in realtà abbiano una credibilità molto limitata dal mio punto di vista, sia quelli che sono a favore dell'accusa, cioè quelli che per esempio anticipano l'ora della morte, l'ora dell'arrivo a casa Misseri di Sara, e quindi a una Sara che esce di casa non come dice all'inizio la famiglia e come sostiene, diciamo, tutto il filone innocentista alle 2:25, ma ben prima delle 2. Ma anche i testimoni a favore della difesa in realtà rilasciano delle testimonianze molto particolari, molto strane. E stasera le analizziamo verbali alla mano, perché rilasciano tutta una serie di dichiarazioni che sono in contraddizione tra loro, dato anche il fatto fondamentale che c'è quello, come l'ho definito io, era uno dei casi, insieme a quello di Yara, più dibattuto, no, della storia della cronaca nera italiana, e quindi che c'erano un sacco di informazioni disponibili per tutti, per esempio l'orario della sparizione, per esempio come era vestita Yara e Sara e tutta una serie di cose. Partiamo da quelli che sulla stampa e che io ho definito nei miei appunti i due fidanzatini. Stiamo parlando di Fedele Giangrande e Giuseppina Nardelli. I più, diciamo, conoscitori del caso probabilmente sanno che sono i due ragazzi che poi andranno anche a processo a testimoniare, che hanno visto Sara intorno alle 2:30 all'incrocio di Viale Kennedy a, diciamo, 5 minuti, in realtà qualcosa meno, 3 minuti, da casa di Sabrina. E che quindi piazzano Sara Scazzi fuori di casa, ovviamente, alle 2:25 circa. Ovvero uno dei testimoni più importanti per la difesa di Sabrina e Cosima. Questi due testimoni, che appunto vanno anche al processo e che in un giorno in pretura vedete soprattutto la signora Giuseppina Nardelli, che è una ragazza, era molto giovane all'epoca dei fatti e ancora oggi è una donna abbastanza giovane. Questi due sono ritenuti non credibili dall'accusa, sono invece ritenuti molto credibili dalla difesa. E allora io mi sono chiesto perché ci fosse questa discrepanza. E andiamo allora con ordine. Il 2 settembre, Fedele Giangrande si presenta dai carabinieri. 2 settembre 2010, vi ricordo che Sara sparisce e scompare il 26 agosto, quindi 6 giorni dopo circa, si presenta Fedele dai carabinieri e dice che lui, scusate, sto leggendo, per chi sta guardando il computer perché sto leggendo i miei appunti, afferma di aver visto Sara alle 14:25 circa in viale Kennedy, che cammina velocemente davanti alla scuola. 2 giorni dopo il fatto, quindi il 28 agosto, i due fidanzati, Giuseppina e Fedele, si accorgono, no, perché chiaramente la notizia è diventata di dominio pubblico, quindi si parlano e entrambi sono concordi, ma più Giuseppina, che conosceva di vista Sabrina e soprattutto Sara, che hanno visto Sara alle 2:25 in quel luogo. E quindi si fanno avanti coi carabinieri. Il 4 settembre sarà Giuseppina a presentarsi davanti ai carabinieri, che dirà che tra le 2:20 e le 2:25 avrebbe visto, insieme al fidanzato Fedele, a bordo della Yaris grigia di Fedele, avrebbe visto passare in Viale Kennedy Sara Scazzi. Quindi l'orario, il primo orario fondamentale che danno i due è 14:25 Fedele Giangrande e tra le 14:20 e le 14:25 Giuseppina Nardelli. Quindi un orario abbastanza circoscritto. Ora, perché danno questo orario? Stavano guardando l'orologio? Neanche per sogno. Come fanno a saperlo? È notizia di quei giorni che l'orario di sparizione di Sara Scazzi è alle 2:30. I due ragazzi quindi cosa fanno? Dicono: se è sparita alle 2:30 intorno a casa Misseri, e casa Misseri da Viale Kennedy stava a 200 metri, 250 metri, noi l'abbiamo vista qualche minuto prima della sparizione. Se quindi è sparita alle 2:30, più o meno, vuol dire che non l'abbiamo vista a 2:25, 2:20. Questo è il ragionamento che fanno. C'è scritto a verbale, verbale da loro firmato. 15 novembre, nuovo interrogatorio da parte di entrambi. E i due raccontano non soltanto l'avvistamento, ma raccontano tutta la giornata trascorsa. Cioè i due insieme, Fedele e Giuseppina, sono andati al mare, verso mezzogiorno sono tornati indietro, lui ha lasciato a casa la fidanzata è tornato a casa e ha pranzato verso l'una con la famiglia. Questo è quello che dice lui. Ha atteso il messaggio della fidanzata, quindi Fedele è a casa che attende il messaggio di Giuseppina per tornare a prenderla, per tornare poi al mare. Il messaggio arriva, lui le risponde, dice, si veste con calma, va sotto casa, passano circa 5-10 minuti, le manda un messaggio dicendo di scendere, lei risponde, arriva, scende, si mette in macchina, passano dal tabaccaio a comprare un pacchetto da 10 di Lucky Strike rosse, e a quel punto, verso, diciamo, il mare, si incrociano in Viale Kennedy Saraskazzi. Lui, Fedele, dirà che non vedrà di fronte questa ragazza, ok? La vedrà da dietro, descriverà il vestiario di Saraskazzi, che chiaramente corrisponde, no? Tutti sapevano che era in giro con delle infradito, vestita chiara, di rosa e con uno zainetto scuro, sapevano tutti. Lui darà una descrizione molto sommaria di Saraskazzi, anche perché correttamente aggiungerà di non conoscerla, quindi non è che possa dare poi una descrizione così precisa. Il 15 novembre, quindi questo è quello che dice lui, il 15 novembre viene interrogata anche la fidanzata Giuseppina, che conferma sostanzialmente la stessa dinamica. Quindi sono andati al mare, sono tornati a casa, sono lasciati a casa, i messaggi e tutto quanto. Lei aggiunge di aver visto che non guidava, quindi era un pochettino più attratta, diciamo, da quello che avveniva intorno, ok, alla strada, dice di aver riconosciuto decisamente Sara, perché lei era abituata a vederla al pub 102, con cui appunto dove entrambi uscivano la sera e quindi si incrociavano, e dice anche di aver affermato con il fidanzato: ma che ci fa qua a quest'ora, no? Perché la strada era deserta, e di averla vista di fronte, anzi di essere stata colpita dall'accetto del costume nero che veniva fuori dalla canottiera. E quindi anche lì conferma. Aggiunge un particolare però Giuseppina, cioè dice che sicuramente erano passate le due, ma che non poteva essere più sicura rispetto all'orario. Quindi due erano passate, ma non poteva essere certa dell'orario. Il problema è che il 19 novembre, quindi 4 giorni dopo questa confessione, i due vengono richiamati ancora alla centrale. Tornano in centrale e viene interrogato prima Fedele, e prima di fargli una qualsiasi domanda, gli inquirenti pongono sotto lo sguardo, quindi davanti a Fedele, i tabulati telefonici del 26 agosto. E, sorpresa delle sorprese, tra i due non ci sono messaggi scambiati quel giorno. Quindi loro due, entrambi raccontano la stessa versione, quindi aggiungo io, quindi qua iniziamo la parte un po' più di supposizione. I due che si sono accordati su una versione, perché è esattamente, se voi leggete i due verbali, non capite chi dice una cosa e chi dice l'altra, sono identici. Quindi chiaramente in più di 2 mesi si sono messi d'accordo su che cosa dire. E hanno insistito molto sul fatto che si ricordassero precisamente cosa era accaduto il 26 agosto, proprio perché c'era stato questo scambio di messaggi che loro, di cui loro si erano ricordati, e quindi tutto quanto. Ma gli inquirenti dicono: ragazzi, non, vi state confondendo probabilmente, questo non gliel'hanno detto, probabilmente gli avranno detto qualcos'altro, sono io che sono gentile. Gli hanno detto: ragazzi, probabilmente vi state confondendo, perché qua non ci sono messaggi, quindi voi quel giorno non vi siete scambiati messaggi. Voi capite che questo particolare è un particolare fondamentale, perché è un particolare che va a invalidare tutto quanto detto prima, perché se io in una ricostruzione sono abbastanza preciso sugli orari perché ho dei messaggi che mi confermano quanto detto, è un conto. Ma se tutta la mia narrazione sta in piedi grazie a dei messaggi, e poi questi messaggi non esistono, e c'è un problema. Quindi abbiamo due problemi, secondo me. Il primo è che i due si sono chiaramente messi d'accordo su una versione, dopo che tra l'altro hanno rilasciato interviste ai giornalisti e tutto quanto, ma questo è un altro discorso. Io parlo delle carte processuali, cioè dei verbali che entrambi hanno firmato, perché è troppo facile prendere un'intervista da un giornalista che con la telecamera spenta ti dice: no, di che erano le 2:30, di che erano le 2:25, di pinco pallo, di quello che vuoi. Io parlo di verbali davanti agli inquirenti firmati poi sia chiaramente dagli inquirenti che dal diretto interessato. Quindi quando uno, siccome poi dopo parleremo del fioraio, che è uno che ha firmato una roba e poi il giorno dopo è tornato dicendo: no, ho detto che è un sogno, una cazzata, ragazzi, un piccolo consiglio, piccolo parte educativa, se firmate qualcosa, soprattutto se state parlando con gli inquirenti, assicuratevi, visto che poi c'è la confessione di Amanda, il fioraio, e ognuno poi dice quel cazzo che vuole, poi dopo, e dice no, non è vero, non ho detto così, state ben attenti a cosa firmate. E io parlo di documenti, ripeto, firmati, ce li ho, quindi se qualcuno li vuole vedere, glieli posso anche mandare. Quindi cosa succede? Che entrambi dicono, ah no, effettivamente non ci sono i messaggi, sarà successo qualcos'altro quella giornata. E gli inquirenti chiaramente li fanno andare. Ma poi succede, bellissimo, che il 14 dicembre il primo che si presenta dai carabinieri è Cosimo Giangrande, il papà di Fedele, il papà del fidanzato, che dice, testuale, il figlio ha sicuramente pranzato a casa della fidanzata il 26 agosto, perché in quel periodo era tornato il fratello di lei, che faceva il militare, mi sembra, comunque non abitava più a Vetrana, e dato che era tornato con la moglie, avevano pranzato tutti insieme. Casualità delle casualità, il 14 dicembre, entrambi, quindi sia Fedele che Giuseppina, i due fidanzati che avevano detto, no, dei messaggi e tutto quanto, affermano di essersi ricordati, quindi dopo 3 mesi, si sono ricordati che effettivamente quel giorno avevano pranzato insieme, che erano tornati a casa dal mare non più a mezzogiorno ma all'una, e che Giuseppina aveva iniziato a preparare il pranzo perché i genitori tornavano dal lavoro, avevano pranzato tutti insieme, poi verso le 2, anzi un po' prima delle 2 avevano finito di pranzare, avevano rassettato, e poi passate le 2 erano usciti, erano andate a comprare le sigarette, quello è rimasto, e poi avevano visto Sara. Quindi entrambi confermano questa cosa. Ora, capite che dal mio punto di vista c'è innanzitutto un'inaccettabile concordanza delle dichiarazioni, cioè tutti e due, poi nell'ultimo verbale del 14 dicembre tutti e tre dichiarano le stesse cose precise, identiche, sputate, non c'è un dettaglio che cambia. Ora, capite che c'è qualcosa di problematico dal mio punto di vista se i dettagli sono gli stessi, ma anche le cose sbagliate, cioè se io racconto una storia, ok, e Lucia, che l'ha vissuta con me, la racconta identica, cioè racconta la stessa storia, ci sta che ovviamente ci siano delle cose in comune. Ma se io dico una cosa sbagliata, è molto improbabile che anche lei la dica sbagliata allo stesso modo. Ci siamo, cioè è ovvio che ci siano dei punti in comune nelle parti giuste, ma è quasi impossibile, capite il discorso, che ci siano dei punti in comune nelle parti sbagliate. Quindi chiaramente i due si sono aggiustati le dichiarazioni. E quindi la credibilità che hanno, dal mio punto di vista, è molto bassa. Perché è molto bassa? Perché non è una dichiarazione spontanea. E quindi, questo per dire che cosa, c'è tutto questo 20 minuti di live, per dire che cosa? Per dire che non è per me, che leggo il caso, che studio il caso, che analizzo, un problema. Perché di questi due ragazzi, quello che si dice in giro, quando si parla della Vetrana, è beh, ma loro hanno letto 2:30 da subito, poi li hanno fatto spostare alle 2:20, 2:15, perché, poverini, gli inquirenti cattivoni hanno dovuto anticipare, perché sai, se no non potevano dire che era stata Sabrina e Fast and Furious Sedition e tutto quanto. Io vi dico, signori, non è andata così. Carte alla mano, questi ragazzi hanno dichiarato delle cose che poi nel lato pratico si sono rivelate false, quindi che hanno pranzato separati, messaggi e tutto. Sugli orari sono stati molto più vaghi rispetto a quanto affermato, ma il problema dal mio punto di vista è che hanno perso completamente credibilità in generale. Poi, se mi dite, secondo te hanno visto Sara Scazzi quel giorno? Io vi dico di sì. È anche probabile, aggiungo io, che possano essersi confusi con un altro giorno, cioè che possano aver visto, faccio un esempio, il 19 o il 21, il 22, più tardi no, perché Sara era andata via, l'avessero vista quell'ora, suggestionati da tutto quel casino e sapendo come era vestita Sara, perché chiaramente erano uscite le informazioni sul vestiario di Sara Scazzi di quei giorni, possono aver fatto un mix, no, tra un ricordo e un sogno, no, per restare in tema fioraio, e quindi abbiano fatto un mix. Ma io non ho problemi a dire che hanno visto Sara quel giorno. Il mio problema è innanzitutto credergli completamente e poi dargli una particolare, diciamo, credibilità per quanto riguarda l'orario. Secondo me non si può fare in questo caso. Secondo testimone, questa volta un testimone non utilizzato dalla difesa, ma un testimone utilizzato dall'accusa, ovvero Antonio Petarra, che per la mia R è un po' un problema, infatti lo chiameremo Antonio in amicizia. Allora, Antonio chi è? Petarra chi è? È un muratore, in realtà non so se nella vita faceste proprio il muratore, comunque in quella mattina stava facendo un lavoro, stava ridipingendo insieme a Enzo Maresca, che è un suo collega, amico, stava ridipingendo il cancello, la cancellata, un'inferriata, comunque era in giardino e afferma di aver visto passare Sara più di una volta quel giorno. Vediamo cosa dice il 21 settembre, quindi quasi un mese dopo, quasi un mese dopo. Dice, il 26 stavo facendo lavori di pittura con Enzo Maresco, quando noto tra le 8.30 e le 9 che Sara stava tornando verso casa, lui conosceva Sara Scazzi ovviamente, quindi sapeva dove stava andando, no? La vede passare, sa dove abitava e quindi sa che sta andando verso casa 8.30-9, sta andando a casa sua. Ora, questo dettaglio è interessante secondo me, perché? Perché noi sappiamo che Sara, più verso le 9 che le 8.30, quella mattina è andata a casa sua da Sara. Perché? Cosa fa Sara Scazzi la mattina del 26? Si alza, non fa colazione e va a casa di Sabrina, che ha già iniziato a fare appunto i suoi lavori di estetista, no? In casa. Il problema è che Sabrina le dice, Sara, guarda, mi servono delle creme, vai a casa tua, quindi torna a casa tua, chiedi i soldi ai tuoi genitori e valle a comprare in paese. Quindi Sara Scazzi sappiamo che, perché questo lo fa effettivamente, quindi sappiamo per certo che da casa di Sabrina è passata davanti esattamente a dove effettivamente stava lavorando Petarra e quindi e in quell'orario lì, e quindi ci sta che lui dica questo dettaglio. È chiaro che è un dettaglio che lui può aver letto anche sui giornali, stiamo parlando di un mese dopo. Ora, io non so se questo dettaglio, che è un dettaglio abbastanza minore del caso, no? Non era un dettaglio noto ai più. Fatto sta che lui dice di averla vista passare 8.30-9 ed è un fatto che effettivamente trova riscontro nelle parole di Sabrina Misseri e nelle parole chiaramente anche della mamma, della mamma Concetta, no? Della mamma di Sara. Quindi questo è un fatto interessante perché non è soltanto un ho visto questa cosa, ma quello che ha visto ha un riscontro oggettivo. Quindi capite che anche le testimonianze non sono tutte uguali. Cosa vuol dire che non sono tutte uguali? Se io dico che questo computer è rettangolare, no, questa è una cazzata, sto dicendo. Se io dico che ho visto un cane bianco passare in strada, al valore che ha, cioè un mio ricordo, vale quello che vale. Se delle telecamere hanno visto, hanno inquadrato un cane bianco correre nelle due vie adiacenti alla mia e poi non lo vedono passare, però nella mia via, perché magari non ci sono telecamere, ma io dico di averlo visto, capite che è diverso, perché il mio è una testimonianza, è un ricordo che è supportato da dati oggettivi che rendono il mio ricordo molto probabile, che è quello che succede in questo caso, almeno in questa testimonianza specifica di Petarra del 26 settembre. Il problema è che poi Petarra aggiunge, sempre nello stesso verbale, di averla rivista un'ultima volta alle 12.45 passare per andare a casa di Sabrina. Ora, noi sappiamo con certezza assoluta che Sara Scazzi alle 12.45 non è passata a piedi per andare a casa di Sabrina. Quindi lui alterna una cosa vera, verificabile e verificata, una cosa palesemente falsa. A processo dirà che non erano le 12.45 ma erano le 13.45, ma adesso spieghiamo e ci arriviamo. Enzo Maresca, quello con cui stava lavorando, a verbale confermerà non tanto di aver visto Sara in quell'ora, ma confermerà il fatto che hanno lavorato insieme la mattina del 26 fino circa all'1.30, una roba così. Antonio Petarra, 9 dicembre 2020, quindi siamo a 3 mesi, 2 mesi e mezzo dalla scomparsa e purtroppo il cadavere è già stato ritrovato, c'è stata la confessione di zio Michele, c'è stata anche appunto, diciamo, è stato già attivato in ballo Sabrina e quindi siamo in piena indagine. Petarra viene richiamato dai carabinieri, secondo la sua versione, sul verbale c'è scritto che lui effettivamente si presenta spontaneamente, e rilascia delle altre dichiarazioni. Ovvero, conferma che la mattina lui vede passare tra le 8.30 e le 9 Sara, ma poi dice di averla vista per la seconda e ultima volta passare, sempre davanti, ma questa volta in direzione di casa misteri verso le 13.55, 13.50, 13.55. Perché viene utilizzata dall'accusa questa testimonianza? Perché chiaramente l'accusa, per tutti i motivi che abbiamo già visto, andatevi ad ascoltare i casi di Avetrana passati, cioè le puntate che ho fatto su Avetrana, aveva bisogno di anticipare l'orario della morte, e quindi un'uscita anticipata di Sara era esattamente quello che l'accusa stava cercando, che i procuratori stavano cercando. Però lui fa una cosa in più. Non dice soltanto l'ho vista passare alle 13.45, in realtà lui secondo me sbaglia un po' quei tempi, adesso vi spiego perché. Secondo me lui intendeva più 13.55, perché? Perché lui dice, mia moglie, insieme tra l'altro alla moglie di Maresca, doveva andare a lavoro alle 2 precise. Doveva andare a passare a prendere la moglie, che abitava 3 minuti dal lavoro, e poi doveva appunto andare al lavoro insieme a questa donna. Questa donna conferma, tra l'altro sia la moglie che l'altra donna confermano che quel giorno, il 26, sono andata a lavorare a quell'ora. Tra l'altro è stato interrogato anche il responsabile dell'ufficio presso cui lavoravano, che ha confermato che gli orari estivi erano dalle 14 alle 17 per la pulizia degli uffici, quindi tutto sembra tornare. Cosa racconta Petarra? Che sta pulendo, sta sistemando, la moglie dalla finestra lo chiama e gli dice guarda, devo uscire, vieni in casa perché c'è il figlio di 4 anni, Alessandro, che va accudito, bisogna stargli dietro. Quindi lui lascia tutto lì e torna in casa, la moglie esce. A che ora sarà uscita la moglie più o meno? Contando che abitava a 4 minuti dalla collega che doveva andare a passare a prendere, che a sua volta abitava a 5 minuti, meno di 5 minuti dal lavoro. Sarà uscita alle 2 meno 10, più o meno, 2 meno un quarto, 2 meno 5, più o meno. Lui sale, si accorge che il figlio sta dormendo e quindi dice sfrutto l'occasione, questo è quello che dice lui, non dico che sia andata così, io vi sto raccontando quello che lui ha raccontato nei verbali. Quindi lui cosa succede? Sfrutta il fatto che sta dormendo il bambino, torna giù per sistemare e vede passare Sara Scazzi. Quindi per me sono più o meno le 13.55. Poi se sono le 13.58 le 2 o le 13.52, le 13.53, dal mio punto di vista cambia poco, però siamo comunque prima delle 2. Ok, questo è un dato dal mio punto di vista, almeno sui conti matematici, abbastanza chiaro. Vede passare Sara, la vede passare con uno zainetto scuro, con una maglietta rosa e l'è infradito. La moglie, Pamela Trono, si chiama appunto, conferma quanto detto dal marito sull'uscita circa alle 13.50. Ora, la testimonianza di Petarra sembra più coerente rispetto a quella dei due fidanzatini. Certo, ha due problemi secondo me fondamentali. Primo problema, la prima deposizione del 21 settembre, quindi un mese dopo, che è tanto, di solito le testimonianze, soprattutto le testimonianze non legate necessariamente all'azione omicidiaria, vengono prese subito, perché lui non ha niente da nascondere, non è indagato, non è colpevole di nulla, no? Quindi avrebbe tutti i motivi per andare subito a parlare. Quindi 21 settembre. E questa addirittura, che sembra molto, non dico costruita, però sembra molto organizzata, no? Perché se lui effettivamente avesse visto, perché tutto il ragionamento sull'orario, lui dice, gli è venuto in mente dopo parlandone con la moglie. Ora, a me sembra strano che tra il 26 agosto e il 21 settembre, quando lui va a deporre la prima volta, non abbia mai parlato con la moglie di questo caso e del fatto che lui stesse per andare autonomamente a parlare con i carabinieri per spiegargli questo dettaglio. Cioè, mi sembra abbastanza complicata come scenario. Effettivamente, visti i dati che abbiamo a disposizione, la seconda testimonianza funziona, perché noi sappiamo che Sara era vestita in quel modo, che è passata davanti a quella casa e c'è un testimone che colloca temporaneamente in maniera coerente questo avvistamento, cioè lo colloca dopo l'uscita della moglie, ok? La moglie sappiamo che è uscita alle 13.50 e c'è una tripla conferma di questa uscita alle 13.50, perché c'è la conferma della moglie, la conferma di Petarra, se volete, la conferma della collega e la conferma anche del datore di lavoro, quindi E la, tra l'altro la collega è sicura che il 26 agosto sono andati a lavorare insieme, perché il 26 agosto è il compleanno del figlio della collega, quindi lei dice, io sono, me lo ricordo benissimo che quel giorno sono andata a lavorare alle 2 con Pamela, perché è il compleanno di mio figlio, questa cosa poi legandola, agganciandola, ancorandola al, alla sparizione di Sara, mi è restata in testa. Quindi, a tutti gli effetti, la testimonianza del, 9 dicembre sembra molto coerente, molto funzionale. Io non capisco solo, e vi dico che è il mio dubbio più grande, perché questa testimonianza non è non sia stata rilasciata prima, a settembre per esempio. Ma io dico ancora più che a settembre, nell'immediatezza dei fatti, il 28 agosto, il 29 agosto, il 31 agosto, e invece viene rilasciata il 9 dicembre. Cioè, mi sembra che sia i due fidanzatini che Petar rilascino prima una dichiarazione un po' così, diciamo, quasi perché tutti ad Aretrana un po' dovevano dire la loro, quasi, no? Sulla questione, sulla sparizione di Sara. Poi, di fronte a delle incoerenze, di fronte a delle contraddizioni, aggiustino, magari, qui sono magari io sospettoso, io dietrologista, magari anche con l'aiuto di un legale, di un procuratore, di un carabiniere, no? Con un aiuto, non un aiuto, non è che il carabiniere gli ha detto dici questa cosa, però davanti a, io ti faccio leggere una cosa, ti faccio intuire una cosa, c'è un aggiustamento, no? C'è un incastrare un pochettino di più i dettagli. Detto ciò, questo mi sembra che ci sia questo aspetto per tante testimonianze. Adesso io ne ho prese due e ne ho prese apposta due, una che è utilizzata dalla difesa, la prima, e una utilizzata dall'accusa, la seconda, apposta perché è un gioco che fanno tutte e due, cioè non è che l'ha fatto soltanto l'accusa o soltanto la difesa, è un giochino questo qua di utilizzare i testimoni un po'. Ovviamente stiamo parlando, ricordiamoci, di un processo indiziario, quindi basato su queste dinamiche. Terza, diciamo, situazione che mi interessa molto è quella di Francesca e Donato Massari, perché sono due personaggi che entrano nella commedia umana di Aretrana in maniera strana. Io sapevo di questi due personaggi, ma non avevo capito che erano padre e figlia. Pensate. Allora, chi è Francesca Massari? Francesca Massari è una compagna di classe di Sara. Compagni di classe di Sara, molto amiche, Sara andava quasi tutti i giorni, chiaramente quando era in vita, poverina, nel periodo scolastico, perché poi in realtà terminata la scuola si sono viste soltanto una volta. Sara andava tutti i giorni a casa di Francesca perché aveva un computer, quindi lo utilizzavano per chattare su Facebook. Sapete che Sara aveva tutta una serie di profili Facebook con cui chattava, anche con persone più grandi, ma queste sono cose che lasciamo fuori dalla narrazione perché non aggiungono assolutamente nulla alla nostra narrazione. Francesca però è anche la ragazza che alle 14:18 circa del 26 manda un messaggio a Sara. Anche qui c'è una storia da raccontare. Una terza amica della coppia, non mi ricordo in questo momento il nome, ma ve lo dico settimana prossima, una terza amica stava frequentando un personaggio di Aretrana che al papà non piaceva tantissimo, e quindi il papà, per ripicca, lancia in mare il cellulare della figlia. Questa è una storia incredibile. Io quando leggo queste cose mi gaso, perché non lo so, mi sembra davvero la commedia umana. Cioè, pensate quante storie all'interno di una storia. Bellissimo. Scusate, a me queste cose mi gasano a dei livelli che faccio fatica a star seduto sulla sedia. Quindi lancia in mare il telefono della figlia. La figlia, che chiaramente vuole il telefono, soprattutto immagino volesse continuare a frequentare il suo bad boy, meno così sotto dal punto di vista del papà, dà i soldi a questa Francesca per comprare un cellulare nuovo. Francesca va con la madre, compra una SIM e un cellulare nuovo e manda un messaggio da questo telefono a Sara dicendo questo è il numero nuovo di questa ragazza. Dopo qualche minuto che Sara non risponde fa uno squillo, ok? Francesca a Sara, e Sara però non risponde. Secondo l'accusa, Sara era già stata uccisa da Sabrina Misseri e Cosima. Secondo la difesa, invece, Sara non risponde perché semplicemente non c'era nulla da rispondere. Stava camminando verso casa dei Misseri, non c'era motivo di rispondere. A processo Francesca, quindi la ragazzina che ha mandato questo SMS e questo squillo a Sara, diceva che il comportamento era molto inusuale per Sara, che di solito a qualsiasi messaggio rispondeva nell'arco di qualche minuto, o se non rispondeva con un messaggio faceva comunque immediatamente uno squillo. Quindi c'è questo comportamento un po' strano, ma ne parleremo in una puntata successiva che parlerà della timeline del caso, quindi di tutta, faremo una puntata molto tecnica che sto preparando sulla proprio la timeline, quindi faremo una linea del tempo con tutte le testimonianze, le dichiarazioni, incrociarci, un casino incredibile. Comunque, come entra Donato Massari, quindi il papà di Francesca, in questa vicenda? Quindi la figlia ci entra perché è amica di Sara e perché è una delle ultime persone che ha contattato Sara. Anzi, è forse una delle prime persone che, non ricevendo risposta da parte di Sara, un po', non dico che si allarma, però nota che quel 26 agosto c'è qualcosa di strano, c'è qualcosa di non... che non torna, ok? Donato Massari chi è? Donato Massari è il papà che il 26 agosto chiude lo studio per cui dove lavora intorno alle 2:05-2:10. Lui non è precisissimo sugli orari e io, come vi dico spesso, mi piacciono i testimoni che non sono lì a guardare l'orologio e dire cazzo sono le 19:38 e quindi è quel, ma dice 2:05-2:10, chiude, fa un giro e torna a casa. A questo punto lui afferma di aver visto fuori casa, in giro, un furgone blu e una macchina che lui dice essere un Opel Astra Station Wagon, un Opel Corsa, che sarebbe poi la macchina di Sabrina di Cosima Misseri, quindi averla vista fuori in giro per Vetrana. Poi lui dà una dichiarazione un po' strana, dove inverte i conducenti, una dichiarazione un po' farneticante. Il punto interessante di questa conversazione sarebbe una conferma rispetto alla storia, tanto lui la dà subito, perché la dà la dà il 3 settembre questa visione, dove lui dice che vede la macchina, una macchina che lui non è che dice la macchina di Cosima, dice una macchina che è simile alla macchina di Cosima, fuori casa nell'ora chiaramente calda dell'omicidio. Quindi non c'è soltanto il fioraio che vede fuori casa Cosima e Sabrina, ci sarebbe anche questo Donato Massari. Donato Massari che poi racconta una cosa ancora più interessante, cioè che quando si viene a sapere in giro, lui il 3 settembre racconta questa cosa. Ad Avetrana evidentemente le voci corrono abbastanza veloci, quantomeno veloci come il soprannome Avetrana Fast and Furious Edition ha fatto un po' intendere. Perché dico questo? Perché il 4 settembre avviene qualcosa di strano. A casa Massari si presentano Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Si presentano, citofonano, chiedono di Francesca, l'amica di Sara. Il citofono non funziona bene, quindi Francesca scende, si trova davanti Sabrina, Cosima in macchina. A questo punto Sabrina chiede a Francesca di andare in macchina con lei, ma Francesca dirà no, qualsiasi cosa mi vogliate chiedere, anche perché lei non ha nulla da nascondere, me lo chiedete qua. Dice, a verbale, ho avuto una strana sensazione. A questo punto, cosa succede? Che scende anche il papà, scende anche Donato. In realtà Sabrina e Cosima fanno delle domande molto generiche a Francesca, cioè se conosceva qualche segreto di Sara, se Sara le aveva detto qualcosa, se c'erano dei fidanzati segreti, cose del genere, cose normali, cose che tutti avrebbero chiesto, no, in una situazione del genere. Cioè chiedi per... ricordiamoci che il 4 settembre è passata più di una settimana e di Sara non c'è traccia, quindi è normale chiedere alle amiche. A un certo punto Francesca risale, rimangono Sabrina, Cosima e Donato, e Donato racconta quello che ha raccontato il giorno prima, ovvero che tornando a casa, intorno ai 2:15-2:20, vede una macchina molto simile alla macchina che ha parcheggiata di fronte a casa, cioè alla Opel grigia di Cosima, E lui dice, a verbale, le due si guardano in maniera strana. Cioè le due, davanti a questa notizia che io ho dato e che avevo già dato ai carabinieri, si guardano in maniera strana e se ne vanno. Il giorno successivo, Cosima, da sola, torna a casa Massari per la seconda volta. Anche lì per cercare altre informazioni. Ma la famiglia Massari decide di non parlare più con loro. Ora, questo dettaglio è stato letto in vari modi. Io vi dico la verità, non lo leggo in nessun modo. Cosa intendono dire non lo leggo in nessun modo? Cioè, quali sono i due modi? L'accusa dice, le due hanno sentito l'accusa, magari l'accusa non ha fatto un ragionamento così sofisticato come sto facendo io, però io entro nella mente dei magistrati. Cioè i magistrati dicono, è arrivata all'orecchio della famiglia Misseri che qualcuno ha parlato con i carabinieri e ha detto di aver visto una macchina grigia, riconducibile tra l'altro alla macchina dei Misseri, fuori in un orario che poi è un po' problematico da spiegare. Perché tutta l'alibi, diciamo, di Sabrina e Cosima è che loro erano a letto a dormire o a riposarsi. Guarda caso, il giorno dopo loro due vanno a parlare proprio con questa persona. E le vibes, no? Le vibrazioni che vengono avvertite da parte di tutti, cioè quelle di tensione abbastanza alta. La difesa invece dice no, loro non sono andate per quel motivo, sono andate a parlare con Francesca, perché volevano carpire informazioni su dei possibili, essendo Francesca una delle migliori amiche di Sara, volevano sapere da Francesca se c'erano dei segreti, se c'erano dei misteri, delle informazioni che non erano note alla famiglia e che quindi potevano aiutare nella ricerca e nella scoperta e nel trovare viva o morta Sara. E io vi dico la verità, sono attratto da entrambe le possibilità, non escludo nessuna delle due, cioè nessuna delle due mi sembra una cosa stupida, mi sembra molto logica l'obiezione difensiva di dire stavano cercando informazioni per Sara Scazzi, mi sembra che comunque possa stare in piedi l'obiezione dell'accusa dove si dice no, guardate che queste sono andate lì per cercare di capire che cosa aveva visto Donato Massari, con la scusa di parlare con Francesca. Ultimo e poi chiudo, perché sennò oggi davvero vado avanti altre tre ore. Un paio di dettagli sulla badante romena che abitava in casa, Maria Pantir, che abitava con la famiglia Scazzi. Io ho letto i suoi verbali, che mi sembrano, perché lei è un'altra che nella narrazione sua vetrana, soprattutto nella narrazione innocentista di Sabrina e Cosima, è quella che ha fatto anticipare l'orario dell'uscita, dalle 2:30 alle 2. Poi, quando faremo la puntata sulla timeline, spiegherò bene tutta questa dinamica. Però vi basti pensare che Maria Pantio, già dal verbale del 26, è abbastanza precisa, non tanto, secondo me, con gli orari, dove c'è un po' di sfasamento e soprattutto non ci sono dati certi dai carabinieri che arriveranno con dei dati certi successivamente, che tra l'altro secondo me confermano quanto detto dalla Pantir almeno in parte, ma danno, e questo mi serve che voi lo sappiate e lo capiate già da oggi se volete poi capire, anche per chi ascolterà in futuro tutte le puntate di seguito e quindi per capire la prossima puntata, cioè la Pantir dice e racconta molto bene quella mattina, cioè Sara che esce, che rientra, tutto quanto, finché a un certo punto va a fare la spesa col papà, vi dico io a che ora torna, perché abbiamo gli scontrini, 12:44, cioè 12:43, 58 secondi, una roba così, c'è lo scontrino dal macellaio, tornano a casa, dice il papà di Sara, non più di 5 minuti dal macellaio, tornano a casa, quindi diciamo alle 12:50, a quel punto, più o meno tutte le dichiarazioni di mamma, papà e badante coincidono, e sono le seguenti, cioè che cosa fa Sara dal momento in cui torna a casa dalla spesa col padre a quando lascia per sempre la casa di famiglia e purtroppo andrà incontro alla morte, ma non sappiamo ancora esattamente chi e come le ha tolto la vita. Allora, torna a casa intorno alle 12:50, passa 10 minuti circa dentro la sua stanza. Questo ce lo dicono tutti. Come fanno a calcolare 10 minuti? Più o meno ripensano alle operazioni che hanno svolto in quei 10 minuti e tutti quanti dicono 10 minuti. Anche lì è chiaro che magari sono 7, magari sono 12. Chi se ne frega? Più o meno 10 minuti. 10 minuti in stanza. Quando esce dalla stanza dice: non pranzo con voi perché mi ha scritto Sabrina che devo andare al mare. No, è una bugia, non è arrivato nessun messaggio da parte di Sabrina, ok? Ma è quello che dice, lo dicono tutti, quindi se lo dice la mamma, il papà e la Pantir, io mi sento di dover dire che è vero che Sara abbia detto una piccola bugia per uscire un po' prima di casa. A quel punto la cronologia degli eventi è la seguente: Sara in piedi si cucina un cordon bleu, lo mangia direttamente dalla padella con le mani, il quanto ci avrà messo 5 minuti per farselo più o meno e altri 3-4, 5 minuti per mangiarlo, anche lì più o meno. A quel punto finisce, potrebbero essere a questo punto 13:10, 13:15, passa qualche altro minuto, va in stanza, si cambia, esce, chiede alla mamma dov'è il telomare. Il telomare non è nell'armadio perché la mamma, visto che stanno facendo dei lavori di ristrutturazione in casa, lo ha messo giù in cantina, quindi Sara va giù in cantina, torna su, passa qualche minuto ancora e poi esce. Ora, il punto fondamentale di questa roba, che può aver preso una mezz'ora, 40 minuti circa, 45 minuti, è che l'accusa dice che è andata così, e quindi che è uscita prima, che è arrivata prima a casa dei misteri e che è stata uccisa prima di tutto il discorso degli squilli e compagnia. La difesa dice che è stata uccisa dopo, che in realtà non è uscita alle 2:10, ma è uscita alle 2:20, 2:25. Ora, questo non era tanto sulle dichiarazioni e sulle contraddizioni, quanto più appunto su un discorso di mi interessa che voi abbiate chiara questa ricostruzione. Io spero in questa puntata, che siamo andati lunghissimi ovviamente perché avevo mille cose da dire, spero che siate riusciti, fatemi sapere nei commenti, scrivetemi su Instagram, scrivetevi qua su YouTube, fatemi sapere se siete riusciti a seguire, no, tutto questo, magari riascoltate la puntata con calma per capire bene tutti i passaggi che vi ho messo giù, perché non sono pochi, non sono facili. Io cerco di farvi capire questo passaggio, questa idea in questa live. Non prendete una testimonianza in questo caso, in nessun caso, ma in questo caso in maniera precisa, non prendete una testimonianza per oro colato mai. Non prendetela mai per oro colato e soprattutto non prendetela mai se non ha un riscontro oggettivo da qualche altra parte. Quindi non vi basate su Bucogliero, il fioraio, Bucogliero, il fioraio che vede quello, allora è stata lei. Non vi basate su i due fidanzatini, sono usciti 2:30, ah no, quindi allora Sara è uscita dopo e quindi non è stata Sabrina. Non vi basate su questo, perché a Vetrana, per un discorso di anche gossip, perché poi c'è tutto un capitolo, ci sarebbe da fare una puntata intera sulla Pisanò, che è, come la definisce in un'oratoria bellissimo Franco Coppi, no? Il grande legale di Sabrina Misseri, dice: ma secondo voi Sabrina va a dire alla più grande pettegola di Avetrana, va a fare una confessione alla più grande pettegola di Avetrana? Bellissima, mi sono gasato quando la vedo su un giorno in pretura, mi gaso, mi tolgo la maglietta, proprio mi trasudo emozione, no? Quando Coppi si incazza come una mina, no? Che mi incazzo anch'io, no? Mi piace. E quindi la grande commedia umana di Avetrana è questo, cioè voci che si rincorrono, mezze cose dette, mania di protagonismo, cioè tutti vogliono entrare in questa cosa. Cioè voi non dovete dimenticarvi che per Avetrana questo non era soltanto la sparizione di una ragazza, questo era quello che ti mette sulla mappa italiana. Cioè Avetrana non l'aveva mai sentita nessuno, ma adesso la conoscevano tutti e tutti volevano un pezzettino di quella notorietà, tutti volevano dare un morso all'animale morente, tutti volevano far parte di questo carrozzone mediatico, di questo circo mediatico, tutti lo volevano fare. E quindi tanti testimoni, al di là poi dei rinvii a giudizio, delle false testimonianze, delle robe che la procura secondo me anche in buona fede ha sbagliato clamorosamente a fare, tutte le testimonianze vanno prese non con come oro colato, ma con una con proprio l'ansia di che sia una stupidata, con la voglia di analizzare le virgole, perché io a una lettura delle carte, ho preso questi tre esempi, potrei farvene altri, dico ma questi hanno raccontato una giornata con tutti gli sms non c'erano. Se voi leggete il verbale, ci sono tre domande a cui rispondono citando gli sms, e gli sms non ci sono, quindi di cosa stiamo parlando? Petarra, che poi anche lui dice 12.45, e 12.45 non può essere, quindi di cosa stiamo parlando esattamente? Stiamo parlando della commedia umana di Avetrana, cioè di questa voglia da parte di tutti di partecipare all'evento della loro vita, anche se poi si sono dimenticati che era l'evento tragico di una ragazzina di 15 anni. Io vi ringrazio per essere restati con me fino ad ora, chi ha ascoltato, vi ricordo di scaricare BookBeat, trovate tutto in descrizione, e di leggere il libro Sara, perché c'è tanta roba in quel libro, ne parleremo meglio settimana prossima, dove cerco di fare due puntate, una sulla timeline e una sul libro, come recensione del libro, ma leggetelo, oltre ad ascoltare chiaramente i podcast che ho fatto sul caso, ascoltare Crime Out, che ovviamente sono ancora qua in chat, e saluto faremo anche una cosa, poi alla fine della mia trattazione tornerò sul loro canale, se ancora mi vorranno, e faremo una cosa figa, insomma ci sono tante cose. Questo è un caso, come vedete, poi chiudo davvero, sarà la terza volta che dico che chiudo, poi non chiudo, è un caso che mi sta prendendo molto, mi sto imperugendo, nel senso che, come vedete, sono molto adrenalinico in questo caso, perché sto leggendo cose, sto entrando dentro il caso, e secondo me c'è ancora molto da dire. Ho due o tre idee interessanti che voglio sviluppare, che ho bisogno di un po' di tempo per sviluppare, perché voglio essere certo al 100% di quello che dico, e insomma sono in super hype, quindi se volete darci una mano, come sempre potete farci una donazione, che ci fa sempre piacere. Potete scaricare Crime Out, che è il più grande regalo che ci... Crime Out. Ma stavo leggendo messaggi di Crime Out. Potete scaricare BookBeat, che è il più grande regalo che ci potete fare. E niente. Io vi saluto e vi ringrazio. Massimiliano, adesso fammela pure intanto. Io vi saluto e vi ringrazio. E vi do appuntamento a settimana prossima con Deep in Crimini. Ciao a tutti.